Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla. Sono le ore 18:01 questa domenica 21 luglio 2019. Non è tanto tempo che ci ascoltiamo sulle frequenze di Radio Maria, perché domenica scorsa ho avuto il piacere e l'onore di moderare una tavola rotonda, però è passato un mese dall'ultima puntata di Padri Nostri, dove abbiamo affrontato un po' più, diciamo, di petto di quanto abbiamo fatto in precedenza, la teologia trinitaria e cristologica premicena, che è tanta roba, vi rendete conto, e anzi, con l'occasione, riprendendo l'argomento, e annunciando che dovremo portarcelo avanti per diverse puntate, vi chiedo anche scusa per qualche imprecisione e qualche esitazione che ho avuto la volta scorsa. A mia parziale discolpa adduco il fatto che la mattina ero stato al mare e a parlare di cristologia premicena con la testa cotta dal calore non è stata un'idea felicissima. Comunque, alcuni di quei temi su cui c'è stato anche un qualche istante di esitazione li riprenderemo questa sera, così gli ascoltatori potranno completare le informazioni, riascoltarle meglio, capire meglio che cosa intendevo dire il mese scorso. A proposito del mese scorso, già che mi sono permesso una divagazione personale accennandovi alla semi-insolazione, me ne permetto un'altra, penso che questa sarà più gradita, in qualche modo perfino attesa. Avevo usato gli ultimi minuti della trasmissione della volta scorsa per chiedere preghiere per mia moglie e per la mia secondogenita allora nascitura, che stavamo attendendo a giorni o anche a ore. Io ero perfino pronto a mollare la trasmissione e correre in ospedale se fosse stato il caso, cosa che poi non è avvenuta. E siccome proprio oggi ricorre un mese, il primo mese dalla nascita della piccola Margherita, mi fa piacere condividere questa notizia con voi, fare gli auguri a mia moglie e a mia figlia, chiaramente anche sulle onde di Radio Maria, ma soprattutto ringraziare il buon Dio e le vostre preghiere, perché tutto è andato per il meglio. E di questo, insomma, siccome vi avevamo chiesto preghiere, avevamo il debito eucaristico, se volete, di rendervene notizia, e il debito di gratitudine, sempre eucaristico, di rendere grazie a voi, ecco, di riconoscerci i vostri debitori anche in questo. Dunque, la volta scorsa ci eravamo introdotti al tema della Trinitaria, eravamo andati a cercare un pochino da dove venisse fuori il termine. Chiaramente ci scontriamo ogni volta che poniamo queste domande con l'avarizia delle fonti, con il fatto che benché possediamo relativamente tanti materiali, tali materiali viceversa sono tanti soltanto relativamente. Noi adesso abbiamo cercato un primo testo in cui venisse attestata la parola Trinità, e l'abbiamo trovata nel secondo libro dell'Ad Auctolicum di Teofilo. E siamo più o meno, diciamo, intorno alla metà del secondo secolo, senza adesso sbilanciarci in questioni di specie sulla datazione. Teofilo non svolge una riflessione approfonditissima sulla Trinità, eppure ce ne attesta per la prima volta il termine. E ce l'attesta senza spiegazione, il che cosa ci fa capire? Ci fa capire che in qualche modo il termine doveva essere preesistente. Se io uso una parola sapendo di essere il primo a usarla, perlomeno devo spiegarla, perlomeno devo introdurla. Se invece la uso senza dilungarmi tanto sulla parola, sul suo significato, abbiamo la conferma che la parola esiste, ma anche che esisteva probabilmente da qualche tempo. Quanto tempo non lo sappiamo. Noi sappiamo, perché l'abbiamo detto fino allo sfinimento su Padri Nostri, che la riflessione trinitaria è cominciata qualche decennio dopo l'inizio del secondo secolo, probabilmente con Marcione e più tardi con gli Gnostici, soprattutto con i Valentiniani, e poi anche grazie al confronto serratissimo e talvolta aspro, perfino violento con loro, è evoluta nella definizione della dottrina cattolica. Oggi vedremo in particolare un testo importantissimo, capitale, e tra poco spiegheremo perché, quello è il Contronoetum. Però prima voglio rileggervi il passaggio dell'Ad Auctolicum di Teofilo, perché l'avevamo letto un po' di fretta la volta scorsa. Ecco, si scrive la menzione del termine Trinità all'interno della sezione dell'opera in cui l'autore sta descrivendo la sapienza di Dio all'interno della creazione. E dice così, capitolo 22 del secondo libro: queste cose apprestano prova ed esempio del grande mistero. Il grande mistero è il mistero di Dio, che è in sé Dio e che si rivela anche nella creazione. Questo è un passaggio non niente affatto scontato, che Dio sia conoscibile tramite la creazione, sì è vero, ma che sia conoscibile in quanto Trinità, in quanto Padre di Gesù Cristo, a prescindere dalla rivelazione scritturistica, è cosa su cui i teologi si sono sempre divisi, da una parte o dall'altra. Ecco, questo è un teologo che si schiera dalla parte della conoscibilità di Dio attraverso la creazione. Lo vediamo qui. Il sole rappresenta Dio e la luna l'uomo. E come il sole supera di molto la luna per potenza e per gloria, così di molto Dio supera l'umanità. E come il sole rimane sempre pieno e mai diminuisce, così Dio resta in eterno perfetto, pieno di ogni possanza, intelligenza, sapienza, immortalità e di ogni bene. La luna invece ogni mese decresce e la sua potenza quasi perisce, rappresentando l'uomo. Rinasce quindi e cresce, a esempio della futura risurrezione. Bella questa analogia, quale uomo non si riconosce nell'astro della Terra, a proposito del cinquantesimo dall'allunaggio. Tutti noi abbiamo le nostre fasi calanti e crescenti, e Teofilo coglieva in questa lunaticità dell'uomo un aspetto di ciò che poi sarebbe diventato nei secoli a venire, sempre sulla bocca dei padri, il Mysterium Lunae, riferito stavolta alla Chiesa e non all'uomo. E il terzo paragrafo del numero 22 dice: così anche i tre giorni che precedettero la creazione dei due luminari, notate stiamo sempre commentando Genesi, la creazione, rappresentano la Trinità, Dio, il Verbo suo e la Sapienza. Ecco, oltre al termine Trinità c'è soltanto questa scarna descrizione, Dio, il Verbo suo e la Sapienza. Che Dio si riferisca al il Padre e che non si usi il termine tecnico Padre non deve far stupore. C'è un famoso studio di Barth degli anni 50 che mostra, 50 del 900, del 1900, del XX secolo, che mostra come quasi sempre nel Nuovo Testamento il termine Dio si riferisca al Padre e Dio non venga menzionato sempre come Padre, anche quando lo si intende come Padre. Però qui è importante che si nominino nella scansione trinitaria, ternaria, Dio, il Verbo e la Sapienza. Li ritroveremo tra poco nell'argomento più propriamente specifico della nostra puntata odierna. Al quarto giorno è simile l'uomo che ha bisogno di luce, così vengono raffigurati Dio, il Verbo, la Sapienza e l'uomo. E questa è la ragione per cui i luminari furono creati nel quarto giorno. Chiaramente queste aritmologie ci sfuggono nella loro portata, se volete. Noi non siamo così sensibili all'ordine numerico dei versetti scritturistici, di ciò che viene rivelato nelle pagine ispirate. Tutto ciò per noi suona esoterico e quasi cabalistico, non così alla metà del secondo secolo per Teofilo, che ritiene invece di poter fare un'esposizione persino ad extra del mistero cristiano esponendo sì la rivelazione, ma anche la sua ragionevolezza. Lui parla delle scritture, ma dice guardate al mondo, è così. Voi guardate a questi elementi e capite il mistero cristiano, ciò che noi vogliamo rivelarvi. E visto che avevamo toccato l'argomento e oggi a messa, per chi è andato a messa oggi secondo il rito romano, cioè immagino buona parte, se non la gran parte, degli ascoltatori, avrete notato che c'era il passaggio di Genesi 18 sulla visita alle querce di Mammare, sulla visita dei tre angeli alle querce di Mammare, che vi citavo la volta scorsa come esempio di quanto possa mutare nel corso dei secoli la percezione del portato semantico e anche del significato teologico di un dato passo scritturistico. Se oggi, vi dicevo la volta scorsa, uno vi chiedesse, proponi un esempio di iconografia trinitaria, facilmente tutti o quasi penseremmo alla Trinità di Rublev, quella famosa icona russa che rappresenta la visita dei tre angeli alle querce di Mammare e indica in quelle tre figure angeliche le tre persone della Trinità, con il contesto eucaristico, con l'immagine di un volto umano percettibile nel riflesso del calice, secondo alcuni critici, e quindi penseremo a questo. Vi avevo anche detto, paradossalmente, quell'interpretazione è squisitamente moderna, perché invece l'epoca patristica è rimasta segnata, soprattutto ai suoi esordi, da una interpretazione diversa, di cui vi offro ora l'esempio dall'esposizione della predicazione apostolica di Ireneo. Visto che stiamo parlando di scrittori di area asiana, e ne parleremo ancora con il Contronoeto, tutt'oggi parleremo sempre di teologia asiana, cioè sviluppata tra la Siria e l'attuale Turchia, e restiamo sempre su Ireneo, sulla esposizione della predicazione apostolica. Siamo un paio di decenni, forse tre decenni, dopo la Doctolicum, e quest'opera, che non è l'opera più famosa di Ireneo, l'opera più famosa tornata in auge nella modernità è il Contro le eresie. Questa invece è un'esposizione positiva della predicazione apostolica della dottrina cristiana, un libretto molto più agile dell'altro. E intorno quindi al 170-180 abbiamo quest'opera di Ireneo, al cui punto 44 leggiamo: dice ancora Mosè che il figlio di Dio, dice ancora Mosè nel senso che Ireneo raccoglie la tradizione per cui Mosè è l'autore materiale di tutto quanto il Pentateuco, compreso il capitolo dedicato alla propria morte, perché essendo profeta aveva avuto modo di prevederla e di dettarla o di scriverla. Dice ancora Mosè che il figlio di Dio si avvicinò ad Abramo per intrattenersi con lui. Citazione. E Dio gli apparve alle querce di Mamre a mezzogiorno, e avendo alzato gli occhi verso l'alto vide, ed ecco, tre uomini stavano in piedi vicino a lui. Si prostrò fino a terra e disse, Signore, se realmente ho trovato grazia ai tuoi occhi, eccetera. Nel seguito, egli parla al Signore e il Signore con lui. Ora, due dei tre erano angeli, il terzo invece il figlio di Dio. Vedete? Non sono le tre persone della Trinità, neanche i fantasmi delle tre persone. C'è una teofania del figlio di Dio e le altre due immagini sono delle figure angeliche, diciamo dei personaggi di scorta, un accompagnamento regale alla maestà del Verbo di Dio. Voi vi potreste chiedere, ma come mai nel momento in cui bisogna formare una teologia trinitaria e uno trova un appiglio così ghiotto nella scrittura, addirittura tre figure angeliche che si presentano insieme, è chiaro che sono la Trinità, perché uno non si butta su quella pista? Ve lo spiegherò tra un attimo, anche se qualcosa abbiamo già accennato nelle scorse puntate. Con lui Abramo parlò ancora supplicandolo per gli abitanti di Sodoma, perché non fossero sterminati se si fossero trovati almeno 10 giusti. Mentre così conversavano, i due angeli scesi a Sodoma sono ricevuti da Lot. La scrittura dice allora: il Signore fece piovere su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco proveniente dal Signore, dall'alto del cielo. Ciò vuol dire che il figlio, quello stesso che conversava con Abramo, essendo Signore, aveva ricevuto il potere di punire gli abitanti di Sodoma dal Signore, dall'alto del cielo, dal Padre, che è Signore dell'universo. Abramo dunque era profeta e vide quanto sarebbe accaduto nel futuro, cioè il figlio di Dio, sotto umane sembianze, conversare con gli uomini, mangiare con loro e poi esercitare l'ufficio di giudice per il fatto di avere ricevuto dal Padre, Signore dell'universo, l'autorità per punire gli abitanti di Sodoma. La conversazione, insomma, è su Sodoma. Ireneo dice: il profetismo sta in Abramo, in quanto in quella conversazione è rappresentata tutta quanta la vicenda della salvezza, la storia della salvezza, fino all'ultimo giorno, fino all'escatologia, fino al giudizio universale. Non si spinge oltre Ireneo, anche perché ha una teologia particolare, con tinte millenaristiche, di cui nella puntata dedicata a lui parlammo e sulla quale ora non torniamo, però è importante che Ireneo indichi questa seconda persona come l'unica della divinità che si presenta visibilmente ad Abramo. Poi gli angeli di scorta sembrano quelli che vanno, sembrano i medesimi che vanno a Sodoma e rischiano anche di essere violentati dagli abitanti, tanta è accesa la libidine degli abitanti della città. Ora rispondiamo brevemente alla domanda alla quale già abbiamo dato nel corso dei mesi e degli anni un vago accenno, no, neanche vago. La dottrina del Logos, che è quella che viene espressa qui da Ireneo, che è stata espressa da Teofilo e che sarà espressa ancora da Noeto e a seguire, si basa sulla categoria medio-platonica e anche stoica di Logos, che chiaramente nel platonismo significa una cosa e nello stoicismo significa un'altra. La cosa che però hanno in comune è che questa entità divina, questa entità, è un'entità per sua natura mediatrice tra la divinità inconoscibile, la divinità altissima, la divinità apofatica e il mondo. Questo conferisce, è bene richiamarlo perché segnerà tutta quanta la controversia fino ad Ario e oltre Ario, quindi tutto il terzo secolo sarà segnato da questo pregiudizio e anche la polemica del quarto secolo fino al concilio costantinopolitano I e ancora oltre quel concilio, perché l'arianesimo resta un'emergenza in Occidente anche dopo il concilio di Nicea e quello di Costantinopoli. E il punto è proprio la natura del Logos, che è votata alla mediazione. Il Logos neoplatonico esiste perché esista la creazione, perché si faccia la creazione. Quindi la sua natura è in qualche modo strumentale a quella della divinità, non è propriamente demiurgica nel sistema platonico, dove esiste il demiurgo che ha questo compito a sé, e invece qui il creatore è Dio stesso nel mondo cristiano, ma a questo ottempera la fusione con il sistema stoico, dove invece il Logos ha propriamente una funzione creatrice così tinta di immanenza da essere persino pericolosa. Che cosa vuol dire? Chiedo scusa se c'è un po' di aridità in questi concetti, vi prometto che tra pochissimo passiamo a una parte molto gustosa invece. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il Logos dello stoicismo, a differenza di quello neoplatonico, non viene inteso come una sostanza immateriale, intelligibile, puramente intelligibile, ma come una sostanza già venata di materia, una materia eterea, dicevano gli stoici, impalpabile, simile al fuoco, anzi che qualcuno identificava fisicamente con il fuoco, inizialmente i più intelligenti no, intendevano una sorta di fuoco, un fuoco allegorico, un super fuoco, che permea tutte quante le cose e le sostiene nell'essere, cioè è ciò per cui le cose sono e possono anche divenire. Parmenide ed Eraclito, tenuti insieme da una potenza divina che non sta lontana dal mondo, ma che sta dentro, non solo dentro al mondo, ma dentro le singole cose, tutte le cose esistenti, il microfono che ho davanti, le cuffie che ho alle orecchie, tutto ciò che abbiamo attorno a noi. Chiaramente quando Paolo all'Areopago cita i lirici greci e dice, come hanno detto alcuni dei vostri poeti, in lui ci muoviamo, esistiamo e siamo, è chiaro che la venatura panteistica o panenteistica di questo approccio era un rischio concreto. Paolo accetta di correrlo perché vuole risultare interessante con la sua proposta. Quando dopo Paolo, l'autore del prologo di Giovanni, non sappiamo se fosse Giovanni o un altro autore, comunque ora è finito nel quarto Vangelo, quindi lo consideriamo la prima pagina del Vangelo di Giovanni, quando quella persona si mise a stendere l'ineffabile volo del Logos che era in principio presso Dio e poi si fece carne, mi ricordo Roberto Radice ci chiese ai corsi universitari a Milano perché scelse proprio quella parola così macchiata di materialismo. Ma quella parola era perfetta, disse lui, spiazzando tutte noi giovani matricole. Quella parola era perfetta proprio perché quel logos già platonico, quel logos che aveva un contatto con la divinità, quel logos pieno di idee in cui tutto il mondo esiste in forma intelligibile, doveva poi prestarsi all'annuncio dell'incarnazione. E allora era perfetta quella contaminazione tra platonismo e stoicismo che rendeva il logos sì divino, sì strumento di mediazione nella creazione, ma anche strumento di governo del mondo. Una creazione che non avviene, come poi avrebbero pensato i moderni, una volta per sempre. Il dio orologiaio di cui avrebbero parlato gli autori moderni, come un creare il mondo così come un orologiaio costruisce un orologio. Una volta che l'ha messo in piedi e che ha dato la carica, quello va avanti senza di lui. No, la concezione antica, patristica e in fin dei conti cristiana fino ad oggi è la concezione di un dio che resta coinvolto, invischiato nella creazione con una struttura, con una categoria che viene chiamata economia nell'autore che trattiamo oggi. L'autore che trattiamo oggi è Ippolito. La questione di Ippolito è ampia e controversa. Io vi ho promesso una puntata entusiasmante perfino, quindi non potremo neanche addentrarci nella questione su chi fosse Ippolito, su quanti fossero gli Ippoliti, era papa, era antipapa, era un teologo, era romano, era asiano. Vi dico soltanto che gli studiosi non sono arrivati a una conclusione unanimemente accettata, quindi è inutile che proviamo anche solo ad accennare i suoi termini, perderemmo tempo e anche la pazienza, il buon umore e la gioia di condividere questa serata insieme. Quello che però volevo richiamare prima di andare al testo del Contronoeto, del quale vi dirò soltanto la collocazione spazio-temporale perché possiamo avere un minimo di coordinata, era richiamare la ragione per cui ci diamo tanta pena quanta Ippolito o l'autore del Contronoeto se ne dà nella sua opera, perché dalla semplice affermazione battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo abbiamo dovuto tirare fuori delle complesse dottrine. Io vi avevo detto che due piani viaggiavano distinti, quasi paralleli in certi momenti della storia, fino a quando uno non ha raggiunto l'altro o comunque non gli si è avvicinato molto. I due piani sono quelli della vita liturgica della Chiesa, che ha sempre avuto per chiarissima l'esistenza di una Trinità, dal momento che si dice battezzate nel Padre, del Figlio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, lo si trova già nella Didache, oltre che alla fine del Vangelo di Matteo. Tutte le chiese hanno sempre recepito che ci dovesse essere questa Trinità. Cosa poi fosse la Trinità, lo si è capito mano a mano, soprattutto lo si è capito negli scontri polemici contro chi aveva fatto delle fughe in avanti, anche incolpevolmente, perché Marcione e gli gnostici erano dei pensatori, anzitutto, non erano dei cattivoni con il forchettone. Noi adesso, con lo sguardo a posteriori dell'eresiologia già fatta e finita, possiamo dire sì, questi erano i buoni e quelli erano i cattivi. Si tratta di una distinzione un po' semplicistica. Immaginatevi di vivere nel secondo secolo, dove ci sono alcuni più colti, alcuni meno colti, come ovunque in tutte le comunità cristiane, qualcuno che comincia a dire che Gesù è così grande che deve essere chiamato Dio, e quindi si pone il problema di quanti sono gli dèi del cristianesimo, se il cristianesimo sia ancora una religione monoteista, qualcuno che per sfuggire da quella prospettiva dice no, non sia mai, Dio è uno solo, e Gesù è soltanto un uomo, è un semplice uomo di cui ammettiamo l'importanza della missione. Gesù non è stato mai visto come maestro di morale fino all'epoca moderna. Gesù è stato visto semmai come messia. Anche le correnti eretiche che lo vedevano come semplice uomo, quella adozionista risalente a Teodoto il Cuoiaio, di cui faremo un cenno adesso nell'opera, non avevano interesse a negare la divinità di Gesù perché non credevano in Dio. Negavano la divinità di Gesù proprio perché credevano in Dio. E Dio doveva restare Dio, Dio unico, Dio al di sopra di tutti. Immaginate, vi dicevo, di stare in una di queste comunità. Beh, la confusione può regnare. Magari il presbitero è uno di quelli colti, anzi, immaginatevi, magari è uno di quelli non colti, non dediti alla riflessione, che quindi vi dice sì, battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma poi non vi sa rispondere alle domande. Oppure peggio, è uno di quelli colti. E può essere molto peggio incontrare una persona colta che comincia a dirvi cose e voi non sapete se sono vere, perché andate a trovare vostra zia nella chiesa accanto e vedete che nella chiesa accanto non si dicono queste stesse cose. Quindi non era facile stare in quel primo secolo, in quel secondo secolo. Non esistevano i criteri per distinguere gli gnostici dai non gnostici, che poi abbiamo chiamato i cattolici, semplicemente quei criteri li avrebbe espressi Ireneo, ma siamo appunto nella seconda metà abbondante del secondo secolo, intorno al 180. Dal 130 al 180 ci sono stati 50 anni di vaghezza, di grande melting pot, di grande effervescenza culturale ed ecclesiale e chiaramente anche di tanta, tanta confusione, come avviene quasi in ogni epoca per un aspetto o per un altro. Certo, qui si parlava del mistero fondamentale della fede cristiana, la Trinità e la Cristologia. Questa cosa non finisce con i dogmi, per quello citavo Dante l'altra volta. Non finisce con la proclamazione del dogma, la disputa cristologica, la disputa trinitaria. È una cosa che ogni esperienza cristiana, o l'esperienza di ogni cristiano, rivive. Ogni cristiano, deve conciliare dentro di sé la fede in questo Messia meravigliosamente divino, che è della stessa sostanza del Padre. Per noi oggi è un po' più facile perché abbiamo il dogma, però dobbiamo farlo quadrare dentro di noi. E vi citavo Dante per questo, che diceva, ecco, vi leggo queste terzine che citavo male nel calore della seminsolazione di un mese fa. Dice, non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume ch'io mirava, che tal è sempre qual s'era davante. Dante sta descrivendo la sua visione di Dio e vede che la visione di Dio cambia, Dio si muove e questo lo sciocca. Dice, è possibile, Dio è l'essere perfettissimo, se si muove vuol dire che prima era meno perfetto che dopo. Il grande timore della teologia segnata dall'idealismo tedesco, ma come dicevo la volta scorsa, il mondo antico e medievale non ha paura dell'economia di Dio, perché non teme che venga inficiata la sua perfezione eterna. E quindi Dante spiega, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando, una sola parvenza, mutandomi io, a me si travagliava. Dice, poiché guardare Dio rendeva i miei occhi più forti, i miei occhi come quando si accende la luce, io sono nel pieno del sonno, da principio non vedo, poi mano a mano che i miei occhi si abituano alla luce, si fanno capaci di recepirla e di distinguere i colori e di usarla, allora non è che la stanza compare dopo qualche secondo, la stanza era già lì, sono io che abituandomi alla luce posso vederla meglio. Quindi dice, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando, una sola parvenza mutando mio, a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza. Dice, ecco, adesso l'alto lume mi sembra fatto di tre sfere che stanno lì, hanno tre colori ma un solo diametro. E l'un dall'altro, come iri da iri, parea riflesso, come un arcobaleno che nasce da un arcobaleno. E il terzo parea fuoco, che quinci e quindi ugualmente si spiri. Il terzo, che chiaramente si riferisce allo Spirito Santo, pareva una sfera di fuoco che venisse alimentata da un lato e dall'altro. Qui in Dante c'è il segno della dottrina del filioque, che non è niceno-costantinopolitana, ma è posteriore e di epoca carolingia. Oh, quanto è corto il dire, come fioco al mio concetto. E questo, a quel chi vidi, è tanto che non basta, dice poco. Oh, luce eterna, comincia una bellissima preghiera, dove dalla trinitaria Dante passa alla cristologia. Oh, luce eterna, che sola in te sidi, sola ti intendi, e da te, intelletta e intendente, te ami e arridi. Quella circolazione che si concetta pareva in te, come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circonspetta, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Quel circolo delle tre sfere, che sembrava una luce che si rifletteva, io stavo a guardarla continuamente, e all'interno di quella circolazione, dice Dante, mi sembrò di vedere la nostra effigie, e questo era il motivo per cui io stavo tutto quanto concentrato a cercare di vedere meglio. E poi dice, questo ne parlavo con un mio amico fisico teotico, Dante evoca la questione della quadratura del cerchio e il mistero del pi greco, che dice sì, alla fine un'approssimazione uno la deve trovare, questa approssimazione è il dogma, un'approssimazione utilissima, se devo calcolare una circonferenza il pi greco va benissimo, ma io lo so che il pi greco non corrisponde a 3,14 e basta, quella è un'approssimazione, e così quando io entro in contatto con il Dio vivo e vero capisco che le definizioni dogmatiche vanno benissimo per avere una squadratura generale, ma poi Gesù è molto di più, è molto più alto di qualunque definizione, e dice, qual è il geometra che tutto s'affige per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio o dell'indige, il pi greco appunto, tale era io a quella vista nova, veder voleva come si convenne l'imago al cerchio, volevo capire come stava l'immagine dell'uomo nel cerchio, volevo capire l'incarnazione, dice Dante. E come vi si indova, come ci trova un posto, come quell'immagine ha trovato un posto dentro al secondo cerchio, ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore che in sua voglia venne. E quindi Dante dice, no, ora non ve lo posso ridire, ma io l'ho visto, ho visto perché e come l'immagine dell'uomo si è adattata al cerchio divino. ho capito l'incarnazione, ho capito la Trinità, questo dice in soldoni Dante, però non ve lo posso ridire. E questo è quello che ogni cristiano, nella migliore delle ipotesi, fa. E la ragione per cui non bastava, ecco, rispondendo alla domanda finalmente, non bastava attestarsi sulla semplice formula eucologica e liturgica battezzata nel nome del Padre, nel Figlio e dello Spirito Santo, con o senza le dispute trinitarie e cristologiche, con o senza gli eretici, gli gnostici, ma diciamo con, perché fanno parte anche quelli del piano divino, tutti i cristiani avrebbero dovuto approfondire e dovranno approfondire in eterno, perché questo sarà il paradiso, che cos'è quel mistero d'amore che porta Dio a essere unico ma non solo, Dio a essere geloso ma a dare tutto. E per questo ci dedichiamo oggi a quest'opera, che è fondamentalmente un'omelia, che forse faceva parte di un ciclo di omelie, e ci è giunto attraverso un solo codice antico, un Vaticano greco del XII secolo, e ci è arrivata con il titolo di Contro Noeto, ed è attribuita a Ippolito, Papa e Martire. Ora, la questione di Ippolito è al crocicchio tra pseudoepigrafia e una problematica infinita dovuta a un autore certamente presente a Roma, certamente vescovo di Roma, che ebbe un prestigio enorme tra secondo e terzo secolo, e questo personaggio accumulò sotto di sé una valanga di scritti, chiaramente molti dei quali suoi, ma altrettanti non suoi, altrettanti apocrifi. La questione di Ippolito adesso non ci deve interessare minimamente. Quello che ci interessa invece è capire dove è stato composto questo scritto, che non era uno scritto, ma è la trascrizione rivista, abbellita, uno stile molto bello e ve lo godrete, ve lo assicuro, e quando. Ve lo dico in due parole. Dovrebbe essere in area asiana, non sappiamo se Efeso, non sappiamo se Smirne, in area asiana, quindi nell'attuale Turchia, probabilmente su una costa occidentale, una costa sì, occidentale della Turchia, sud-occidentale, e probabilmente non andiamo oltre il 210 d.C. Uno dei motivi per cui quest'opera ha creato molti problemi per la comprensione è che per la sua datazione alta aveva una impostazione così lucida che tanti studiosi dicevano no, è troppo bella per essere vera, non poteva essere questa la cognizione di causa che qualcuno aveva agli inizi del terzo secolo. Cioè passiamo da 30 anni dopo Ireneo a uno che ci spiega per filo e per segno la Trinità, anche senza usare le categorie di persona e sostanza, persona e natura. Tuttavia vedrete che si fa un balzo di qualità eccezionale. Pensavano che fosse addirittura un'opera del IV secolo, poi però non ridava con le coordinate del IV secolo e hanno pensato che allora c'erano state interpolazioni in un senso e anche nel senso contrario a quello iniziale. Il mio maestro Manlio Simonetti, nella sua introduzione, che peraltro vi consiglio, è un capolavoro di ectotica e di critica, è pubblicato con la Biblioteca Patristica delle EDP, dice non c'è motivo di inventarsi tutte queste mani sopra il testo, ammesso e non concesso che qualcosa sia saltato nel testo, il suo complesso regge bene. La questione è che il testo è molto precoce teologicamente, influenza potentemente anche Tertulliano, che scrive 10, massimo 15 anni dopo il suo Adversus Praxian, lo scrive in un periodo già molto maturo della sua attività, che è segnato, come abbiamo visto e torneremo a vedere, dalla fase montanista, e poi segnerà ancora tramite Tertulliano il De Trinitate di Novaziano. Questo ci porterà con un cammino che va dal Contro Noeto all'Adversus Praxian al De Trinitate, in un passaggio in cui nell'arco di 40-50 anni si propone una triplice riflessione sulla Trinitaria in Turchia, in Africa e in Italia. E noi vedremo in questo contesto che essi orientale e occidentale, ma tralascia l'area palestinese e soprattutto alessandrina, noi vedremo come questo sviluppo nel terzo secolo sarà importante nei confronti della crisi ariana, la quale invece si originerà proprio ad Alessandria, dove uno dei grandissimi teologi di tutti i secoli avrebbe detto cose molto simili a quelle di Tertulliano in Occidente. Il grandissimo, l'abbiamo detto tante volte, era Origene di Alessandria. Il destino dei grandissimi è di destare, loro malgrado, incomprensioni e interpretazioni avverse e fuorvianti, tuttavia dal loro seme si stabilisce poi alla fin fine anche l'ortodossia, anche la giusta dottrina. Andiamo senza frapporre altro indugio al testo del Contronoeto, che non è un testo lungo, è fondamentalmente un'omelia, e quindi mia intenzione sarebbe, se ci riusciamo, leggerlo tutto quanto insieme e magari interrompere a metà della lettura, se ci riusciamo, il flusso del testo per sentire le vostre reazioni da casa. Dico a metà della lettura perché il testo è diviso chiaramente in due parti, lo dice l'autore stesso di questa omelia poi trascritta. Adesso contestiamo una eresia, poi vi esporremo la retta dottrina. La retta dottrina su cosa? Sull'economia di Dio, su come Dio si manifesta nella storia e su come Dio è in sé. Alcuni altri introducono un altro insegnamento, fattisi discepoli di un tal Noeto che, nativo di Smirne, viveva non molto tempo fa. Costui, gonfio di vano orgoglio, si è elevato in superbia. Inorgoglito dalla presunzione di uno spirito estraneo, notate, uno spirito estraneo, lui pretendeva di essere ispirato dallo Spirito Santo, affermava che Cristo stesso è il Padre, e con l'accento, e che proprio il Padre è stato generato, ha patito ed è morto. Questa dottrina in Oriente sarebbe stata chiamata patripassianesimo, cioè per il fatto che definisce la passione come qualcosa che incide sul padre e non sul figlio, perché il padre e il figlio sono la stessa cosa, la stessa persona è la stessa cosa, la stessa cosa è la stessa persona. Osservate quanta vanità di cuore e gonfiore di spirito estraneo si sono introdotti in lui. Del resto, già la confutazione che egli ebbe a subire a causa di altre azioni dimostra che non parlava per ispirazione di uno spirito puro, e dato che bestemmiava contro lo Spirito Santo, notate, si nomina lo Spirito Santo, ma qui è una citazione dal Nuovo Testamento, non si capisce bene se si parli dello Spirito come ipostasi, come persona, egli è stato espulso dalla santa eredità, siccome eredità si dice kleros in greco, qualcuno ha inteso che Noeto fosse un sacerdote. In realtà kleros può essere inteso come l'appartenenza alla Chiesa, all'eredità dei salvati. Insomma, non sappiamo esattamente se Noeto fosse o non fosse un sacerdote. Affermava però di essere Mosè, mentre suo fratello era Aronne. Venutolo a sapere, i beati presbiteri lo invitarono a presentarsi al cospetto della comunità e lo interrogarono. Ma egli negò e disse di non aspirare a posti di comando. Per qualche tempo dopo egli si tenne al riparo di certuni e se li aggregò in modo da renderli partecipi del suo errore, cioè fece una sua chiesupola, una sua conventicola. Successivamente prese la decisione di sostenere in modo aperto la sua opinione. Allora i beati presbiteri lo convocarono di nuovo e lo misero sotto accusa, ma egli si difese dicendo: che male faccio se glorifico Cristo? Vedete, non è uno stregone, è definito un eretico, chiaramente preso in punta di penna dal suo avversario, che è questo Ippolito che scrive, o meglio che pronuncia un'omelia poi trascritta. Ma non è un uomo cattivo, è un uomo che cerca di capire il mistero di Cristo e ritiene di dare gloria a Cristo. Gli rispondono i presbiteri: anche noi conosciamo veramente un solo Dio, conosciamo Cristo, conosciamo il figlio che ha patito come ha patito, è morto come è morto, ed è risuscitato il terzo giorno, sta alla destra del Padre e viene a giudicare i vivi e i morti. Notate la dossologia che viene trasmessa e quella che poi confluirà nel simbolo. Ma qua siamo secoli prima, un secolo e mezzo prima del simbolo, un secolo buono prima del simbolo. Allora, dopo averlo confutato, lo espulsero dalla Chiesa. Quello è arrivato a tal punto di superbia da istituire una sua scuola. Essi, cioè i seguaci di Noeto, vogliono anche presentare un fondamento per la loro dottrina. Ecco, sentiamo come la spiegano. Dicendo, è detto nella legge, io sono il Dio dei padri vostri, non avrete altri dei all'infuori di me. E ancora in un altro passo, io, dice, sono il primo e io l'ultimo, e dopo di me non c'è nessuno. In tal modo affermano di sostenere un solo Dio e replicano dicendo, se dunque professo che Cristo è Dio, certo egli stesso è il Padre, perché Dio è uno solo. E Cristo ha patito, egli che è Dio, perciò ha patito il Padre, perché era lui il Padre. Cogliete, sì, la sfumatura. Non scelgo, come hanno scelto altri, di dire che Cristo non è Dio, ma poiché è Dio, è anche il Padre, perché Dio è uno solo. Ma la cosa non sta così, e non così dichiarano le scritture. Essi peraltro fanno uso anche di altre testimonianze, dicendo così sta scritto, questo è il nostro Dio, non ne sarà considerato un altro rispetto a lui. Egli ha trovato ogni via di scienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, e a Israele, suo diletto. Dopodiché è apparso in terra e si è intrattenuto con gli uomini. Questo è Baruch, i primi due testi erano Esodo e Isaia. Più facili e più comuni, più curiosa questo riferimento a Baruch, al profeta Baruch. Vedi dunque, egli dice, che questo è il solo che sia Dio e che in seguito è apparso e si è intrattenuto con gli uomini. In un altro passo viene detto, l'Egitto si è spossato e i commerci degli Etiopi e i Sabei dall'alta statura verranno a te e saranno tuoi servi e marceranno in ceppi dietro di te e si prostreranno al tuo cospetto, perché in te c'è Dio e a te rivolgeranno preghiere e non c'è Dio all'infuori di te. Tu, infatti, eri Dio e non lo sapevamo, il Dio salvatore di Israele. Vedi, egli dice, come le scritture annunciano un solo Dio e questo è dichiarato visibile. Quindi se Dio è uno solo e Dio è dichiarato visibile, quello che si è visto è Dio. Chi è che si è visto? Cristo si è visto. Cristo è Dio, Cristo è il Padre. Il Padre ha patito. Questo è il loro ragionamento. Date queste attestazioni e dato che uno solo è professato, sono nella necessità di sottoporlo alla passione. Cristo infatti era Dio e ha patito a causa nostra, egli che è il Padre, per poter salvare anche noi. Altro, egli dice, non possiamo affermare, perché anche l'Apostolo professa uno solo quando dice «Essi hanno i patriarchi dai quali è disceso Cristo secondo la carne, egli che è su tutto Dio benedetto nei secoli». Bellissimo questo passaggio di Romani 9,5, perché gli esegeti contemporanei cercano sempre di sminuire l'importanza di quel passaggio dicendo che era una dossologia e non l'affermazione della divinità di Cristo. I quasi contemporanei, quelli che il greco lo parlavano, ritenevano diversamente, questo sempre perché i moderni hanno, oltre alla presunzione di classicismo, anche la presunzione di capire il greco meglio dei greci antichi. Prosegue il testo. Pretendono di interpretare così questi passi, isolandoli dal contesto, e ne fanno uso al modo che ha detto Teodoto, il quale vuole affermare un semplice uomo. Bello questo passo di Ippolito, perché Teodoto dice esattamente l'opposto, cioè che Cristo non è Dio, però lui dice che l'uso degli altri, dei discepoli di Noeto, è al modo di quello di Teodoto, cioè sono errori uguali e contrapposti, questi negano la divinità, questi affermano l'indistinzione delle persone e fanno un unico e medesimo errore, e spiega, ma né quelli né questi hanno inteso alcunché di veritiero, come proprio le scritture confutano la loro ignoranza rendendo testimonianza alla verità. Osservate, fratelli, quale avventata e temeraria dottrina costoro hanno introdotto, affermando spudoratamente Cristo stesso è il Padre, egli stesso il Figlio, egli è stato generato, egli ha patito, egli ha risuscitato se stesso. Ma la cosa non sta così, e le scritture dicono il vero, anche se Noeto pensa diversamente. Né se Noeto non pensa rettamente, per questo le scritture vanno respinte. Chi infatti non dirà che Dio è uno solo, ma non toglierà di mezzo l'economia? Ah, che bello questo passaggio. Economia significa disposizione, disegno, piano. Però in senso tecnico-teologico aveva avuto il significato specifico, lo stava assumendo il significato specifico di incarnazione. Ancora oggi, se si parla con gli ortodossi in greco, si parla della santa economia, dell'agioeconomia, e si intende un riferimento all'incarnazione. A Natale ci si fanno gli auguri per l'economia con gli ortodossi di lingua greca. Tuttavia qui dove il senso tecnico cristologico era affermato ma non cristallizzato, Ippolito può permettersi qualche sfumatura, e se la permette, noi vedremo che più volte si usa la parola economia, non sempre con il medesimo significato. Qui si intende il complesso della rivelazione, della scansione degli eventi, e quindi della rivelazione delle diverse, non dice persone, lui dice del Padre, del Figlio e dello Spirito. Poi spiegherà che cosa intende nella seconda parte. Chiaramente non uso la parola persona perché lui non la usa, non è per lui, persona significa maschera per lui, non è una cosa che Ippolito usi. E dice, in effetti è necessario prima confutare con queste argomentazioni i passi quali essi li interpretano ed esporli secondo la retta interpretazione. In primo luogo, infatti, si deve spiegare che uno solo è Dio Padre, da cui deriva ogni paternità, per opera del quale e dal quale provengono tutte le cose, e noi siamo in Lui. Vediamo, come ho detto, la confutazione di costui, poi in questo modo esporremo la verità. Quindi fa una distinzione della sua opera. Egli dice, l'Egitto si è spossato e i commerci degli Etiopi e i Sabei e tutto quello che segue, per poter dire, tu infatti sei il Dio salvatore di Israele, senza però tener conto di ciò che è stato detto prima, perché quando vogliono malfare mutilano le scritture. Citi invece compiutamente e troverà a chi le scritture si rivolgono e per quale motivo. Infatti l'inizio del passo è un po' più su e di qui bisogna cominciare per dimostrare a chi il testo si indirizzi e per quale motivo. Più su, l'inizio del passo dice così. Interrogatemi riguardo ai miei figli e alle mie figlie, datemi ordine riguardo all'opera delle mie mani. Io ho fatto la terra e l'uomo su di essa, io con la mia mano ho reso saldo il cielo, io ho comandato a tutti gli astri, io l'ho ridestato con giustizia e tutte le sue vie sono dritte. Egli edificherà la mia città e ricondurrà i prigionieri senza riscatto e senza doni, ha detto il Signore Sabaoth. Così ha detto il Signore Sabaoth. L'Egitto si è spossato e i commerci degli Etiopi e i Sabei dall'alta statura verranno a te e saranno tuoi servi e marceranno in ceppi dietro di te e si prostreranno al tuo cospetto e a te rivolgeranno preghiere, perché in te c'è Dio e non c'è Dio all'infuori di te. Tu infatti eri Dio e non lo sapevamo, il Dio salvatore di Israele. Fine citazione, riprende Ippolito. In te dunque, egli dice, c'è Dio. Ma in chi c'è Dio se non in Cristo Gesù, Logos del Padre, la prima volta che dice Logos, Logos del Padre e mistero dell'economia. Ah, è bellissimo, qui mistero è usato secondo il senso paolino in Colossesi, cioè del mezzo con cui viene rivelato un segreto. Dio svela il nodo di tutte quante le cose, cioè dell'essere e di se stesso, del mondo e della divinità. Il mistero dell'economia. Il Logos del Padre, soltanto in Cristo Gesù c'è Dio. Ancora a suo riguardo, per mostrarne la condizione carnale, spiega, io l'ho ridestato con giustizia e tutte le sue vie sono dritte. Questo riferimento alla condizione carnale ci colpisce poco perché è una polemica antidocetista, probabilmente riferita a degli gnostici, i quali affermavano che il Redentore avesse un corpo soltanto apparente, non reale, non veramente nato nella carne, Che dunque, riguardo a chi il padre rende testimonianza, e riguardo al figlio, che il padre dice io l'ho ridestato con giustizia, e che il padre abbia ridestato suo figlio con giustizia, testimonia l'apostolo Paolo. Se lo spirito di colui che ha ridestato Cristo dai morti abita in voi, chi ha ridestato dai morti Cristo Gesù vivificherà anche i vostri corpi mortali in virtù del suo spirito che dimora in voi. Ecco che ha confermato ciò che ha detto il profeta. Io l'ho ridestato con giustizia. Qui vedete l'abilità. Prende Paolo, ci interpreta la profezia. Quanto poi ha detto, perché in te c'è Dio, dimostrava il mistero dell'economia. Perché quando il Logos si è incarnato e si è fatto uomo, il Padre era nel Figlio e il Figlio nel Padre, anche se il Figlio stava tra gli uomini. Ciò significava, fratelli, che effettivamente il mistero dell'economia era questo Logos che dallo Spirito Santo e dalla Vergine ha realizzato per Dio l'unico Figlio. Non sono io a dirlo, ma lo attesta quello stesso che è disceso dal cielo, quando dice «Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è in cielo». E qui prende le parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni. Che cosa dunque cerca oltre a ciò che è stato detto? Dirà forse, dice Noeto, Noeto che va cercando più di questo, dirà forse che la carne stava in cielo? Cioè che la carne era preesistente all'incarnazione? C'è per certo la carne, quella che è stata offerta in dono dal Logos paterno, quella che dallo Spirito e dalla Vergine si è mostrata figlio perfetto di Dio. È chiaro che egli ha offerto se stesso al Padre. Ecco, qui c'è una finezza che qualcuno avrà forse colto. Mentre di Cristo si predica il titolo di Logos a prescindere dal momento dell'incarnazione, il titolo di figlio viene dato a Logos soltanto a partire dall'incarnazione e quando si incarna dallo Spirito e dalla Vergine, il Logos si mostra figlio perfetto di Dio. È una particolarità della sua impostazione cristologica che non si ravvisa neanche nei tentativi precedenti. Ireneo su questo punto ha una prospettiva diversa e diremmo col senno di poi più matura. Qui abbiamo un piccolo regresso col senno di poi della cristologia e subito dopo di lui già Tertulliano non terrà conto di questa sfumatura cristologica tipica di Ippolito. È chiaro che egli ha offerto se stesso al Padre. Prima di questo la carne non stava in cielo. Chi dunque stava in cielo se non il Logos privo di carne che è stato inviato per mostrare che mentre stava sulla terra egli era anche in cielo? Era parola, Logos, era spirito, era potenza. Egli ha assunto in sé il nome comune e compreso dagli uomini, chiamato così fin dall'inizio, figlio dell'uomo, in vista di ciò che sarebbe accaduto, anche se non ancora uomo. Adesso deve rendere conto del fatto che nelle scritture il figlio di Dio comunque viene chiamato figlio e dice lo attesta Daniele quando dice guardai ed ecco venire sulle nubi del cielo come un figlio di uomo. Diceva giustamente che stando in cielo era chiamato con questo nome fin dal principio, egli che dal principio è il Logos di Dio. Insomma, fa una piccola contorsione per giustificare questa distinzione che poi dopo di lui sarà abbandonata, però per lui era importante, lui ci teneva a tenerla, malgrado gli costasse una certa contorsione. Ma perché, egli obietta, in un altro passo mi dice questi è Dio, non ne sarà considerato un altro rispetto a lui? Cioè Ippolito dice, immagina di avere davanti Noeto che gli faccia da contraddittorio durante l'omelia. Cioè adesso se avessimo qui Noeto ci direbbe, sì ma in un altro passo sta scritto questi è Dio e non ne sarà considerato un altro rispetto a lui. Ha detto bene, ribatte Ippolito, chi infatti sarà considerato Dio a fronte del Padre? Ciò che dice, questo è il Dio nostro, non ne sarà considerato altro rispetto a lui, ha trovato ogni via di scienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, e a Israele, suo diletto, dice bene. Chi è infatti Giacobbe, suo servo, Israele, suo diletto, se non questi, riguardo al quale egli proclama a gran voce, questi è il figlio mio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Ecco, adesso forza, egli proclama a gran voce, questi è il figlio mio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Ecco, adesso forza in senso molto, molto realistico la tipologia che facevano in tanti, sì, il vero Giacobbe, il vero Israele e Cristo, come anche la Chiesa, il vero Giacobbe, il vero Israele. No, Ippolito lo dice molto seriamente. Avendo ricevuto dal Padre, da parte del Padre, tutta la scienza, il perfetto Israele, il vero Giacobbe, dopo di questo è apparso sulla terra e si è intrattenuto con gli uomini. Chi è Israele se non l'uomo che vede Dio? Ma nessuno vede Dio se non il Figlio e uomo perfetto, il solo che ne ha fatto conoscere, che ha fatto conoscere la volontà del Padre. Qui cita il verbo di Giovanni, colui che ha fatto l'esegesi della volontà paterna. Anche Giovanni dice, segue subito dopo, nessuno ha visto mai Dio, il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, egli lo ha fatto conoscere. E ancora, colui che è disceso dal cielo testimonia ciò che ha udito e visto. A lui il Padre ha dato ogni scienza ed egli è apparso sulla terra e si è intrattenuto con gli uomini. Ciò che poi dice l'Apostolo, e si hanno i patriarchi dai quali è disceso Cristo secondo la carne, egli che è su tutto Dio benedetto nei secoli, il versetto di Romani che dicevamo prima, spiega bene e lucidamente il mistero della verità. Questi che è su tutto è Dio, dice infatti con confidenza, tutto mi è stato consegnato dal Padre. Colui che è su tutto, Dio benedetto, è stato generato e, pur diventato uomo, è Dio nei secoli. Guardate, una cosa fantastica è che in questo documento, veramente precoce da certi punti di vista, la generazione del Logos viene usata già con il verbo generare e non con il verbo creare, laddove ancora con Ario si discuterà di generazione e di creazione. Si dirà, per esempio, che assolutamente lo Spirito Santo è creato, dobbiamo vedere in che modo il Logos possa dirsi generato senza che questo intacchi la divinità del Padre, avrebbero detto poi nella polemica del IV secolo. E invece questo autore, agli inizi del III, Massimo 210, agli inizi del III secolo, già vede con chiarezza il Verbo è stato generato e è Dio nei secoli, è Dio quindi al di là dell'economia, prima del tempo. Lui non dice prima del tempo, quella è una categoria elaborata da Alessandro, in particolare da Clemente, a quanto ne sappiamo, però dice è stato generato e pur diventato uomo è Dio nei secoli. Anche Giovanni dice questo senso, colui che è, che era e che viene Dio onnipotente. Giustamente ha definito Cristo onnipotente perché ha detto ciò che anche Cristo gli avrebbe confermato con la sua testimonianza. Infatti ha testimoniato dicendo tutto mi è stato consegnato dal Padre e domina su tutto. Cristo è stato costituito onnipotente dal Padre. Anche Paolo fa vedere che a quello tutto è stato consegnato, dicendo primizia è Cristo, poi quelli di Cristo al suo avvento e poi la fine, allorché consegnerà il regno a Dio Padre, quando avrà annientato ogni principato e ogni potestà e potenza. Egli infatti deve regnare finché porrà tutti i nemici sotto i suoi piedi, come ultimo nemico viene annientata la morte. Allorché dice che tutto gli è stato sottomesso, è chiaro che viene eccettuato colui che ha sottomesso tutto a lui. Allora anche egli si sottometterà a colui che ha sottomesso tutto a lui, affinché Dio sia tutto in tutti. Questa è la famosa citazione da Prima Corinzi 15, famosa perché poi nella polemica ariana, nella polemica del IV secolo, anche Pneumatomaca avrebbe avuto il suo grande rilievo. Pensate soltanto che la frase e il suo regno non avrà fine, che noi diciamo tante volte sbadigliando, mannaggia noi, ecco, a nostro disdoro lo dico, quella frase è stata messa proprio per contrastare uno che un secolo e passa dopo il contronoeto di Ippolito avrebbe usato proprio questa citazione di Prima Corinzi per dire che sì, va bene la divinità di Cristo, però è limitata all'economia. Poi alla fine del mondo Cristo verrà riassorbito, il suo regno avrà fine. No, avrebbero detto i padri, il suo regno non avrà fine. E così anche noi oggi, in questa domenica a messa, abbiamo ripetuto, il suo regno non avrà fine. per questa ragione. Se dunque tutto gli è stato sottomesso, a eccezione di colui che gliel'ha sottomesso, egli domina su tutto, ma il Padre su di lui, affinché appaia in tutto un solo Dio, a cui tutto è stato sottomesso insieme con Cristo, al quale il Padre ha sottomesso tutto all'infuori di se stesso. Questo ha detto Cristo, quando nel Vangelo ha professato il proprio Padre e Dio, dicendo: Vado al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Altro versetto fortunatissimo nel IV secolo. Voi capite che si era tentati di considerare questo testo del IV secolo, anche se poi era strano nel IV secolo per altri motivi. Se perciò Noeto osa affermare che Cristo è il Padre, a quale Padre dirà che va Cristo, secondo le parole del Vangelo? Se Gesù è il Padre, vado al Padre, non ha più senso. Che se poi pretende che noi, abbandonato il Vangelo, prestiamo fede alla sua stoltezza, si affatica invano, perché bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Se poi Noeto dice: Proprio Cristo ha detto io e il Padre siamo una cosa sola, ne apprende il significato e impari che non ha detto io e il Padre sono una cosa sola, bensì siamo una cosa sola. E siamo non si dice di uno, ma in quanto ha dato a conoscere due persone, ma una sola potenza. Qui dice persone, però non è che dia una definizione quale poi se ne avrebbe nei secoli successivi, sia in Trinitaria sia in Cristologia. Egli stesso ha chiarito questo punto quando ha detto al Padre, riguardo ai discepoli: La gloria che mi hai dato l'ho data loro affinché siano una cosa sola, come noi siamo una cosa sola, io in loro e tu in me, perché siano resi perfetti nell'unità, perché il mondo conosca che tu mi hai inviato. Ecco qui un grande pezzo di bravura e anche di astuzia dialettica da parte di Ippolito, perché prende Giovanni 17 e dice: Vuoi sapere qual è l'unità tra il padre e il figlio? Non può essere quell'identità di persone, perché vediamo che Cristo fa l'analogia tra l'unità che ha con i discepoli, cioè con noi, e l'unità che ha con il padre. E dice: A fronte di tale affermazione, che hanno da dire i seguaci di Noeto? Che forse noi tutti siamo un solo corpo secondo la sostanza? O non piuttosto diventiamo una cosa sola per la capacità operativa e per la disposizione alla concordia? Cioè dice, è morale l'unione tra gli uomini. Noi abbiamo mangiato tutti quanti, abbiamo il corpo di Cristo, oggi abbiamo fatto la comunione. Siamo un solo corpo in senso mistico e reale. Tuttavia, io ho il mio cuore, la mia cistifella e voi avete il vostro, ciascuno il suo, ciascuno i suoi. Non possiamo intendere un'unione sostanziale, è un'unione che ha un valore non debole, ma non porta all'identificazione personale, tant'è che io sto parlando e voi state ascoltando, non vale il contrario, non possiamo identificarci. E così prosegue Ippolito. Noi che abbiamo l'intelletto del Padre crediamo così. Quelli che non l'hanno negano il figlio. Se poi vogliono addurre anche la richiesta di Filippo riguardo al padre, mostraci il padre, ci basta. E il Signore gli rispose: Sono con voi da tanto tempo, Filippo, e non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il padre. Non credi che io sono nel padre e il padre in me? E sostengono che queste parole confermano la loro dottrina, perché Cristo stesso professa di essere proprio lui il padre. Sappiano che propongono contro loro stessi un grande ostacolo, perché vengono confutati da queste stesse parole. Chiaro che qui si fa riferimento a un testo che veniva addotto dalla Pars Noeti, dai partigiani di Noeto, e Ippolito lo prende e lo ritorce contro di loro, spiegando: Mentre Cristo afferma e dimostra sempre di essere lui il figlio, essi non hanno compreso e non hanno potuto capire e cogliere il significato delle sue parole, poiché Filippo non capiva questo. Chiedeva di vedere il Padre per quanto è possibile, e il Signore gli ha detto: Filippo, da tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Ciò vuol dire, se hai visto me, per mio tramite puoi conoscere il Padre, perché il Padre si può conoscere grazie all'immagine che è simile a Lui. Quindi viene introdotto quel per mezzo di me che nel testo giovanneo resta implicito. Allora, i patri passiani se ne servivano per arguire l'identità tra il padre e il figlio. Ippolito esplicita quel per mezzo di me e separa quindi distintamente il padre dal figlio. Se Se dunque tu non hai conosciuto l'immagine che è il figlio, come pretendi di vedere il padre? È impossibile conoscere Dio padre se non ammetti che il figlio sia il figlio. Tu mi dici che il figlio è il padre, vuol dire che non hai capito niente. Che la cosa stia in questi termini lo chiariscono ciò che precede e ciò che segue questo passo, indicando che il figlio di cui ora stiamo parlando è stato inviato dal padre e va al padre. Torna di nuovo a quel senso di moto, di spostamento che c'è in tutto quanto il Vangelo di Giovanni, caratterizzato da una catabasi e da una anabasi, cioè un scendere e un risalire di Cristo. Se Cristo è il Padre, che significa che scende dal Padre e che al Padre ritorna? È sempre lo stesso. Questo significa fare fuori l'economia, il mistero dell'economia, e questo invece va preservato. Ci sono molti altri passi, anzi tutti, che rendono testimonianza alla verità. Perciò, anche se non vuole, è costretto a professare il Padre Dio Onnipotente e Cristo Gesù, Figlio di Dio, Dio fattosi uomo, Dio fattosi uomo. Rendete conto la precisione, la bellezza di questa formula, 210 d.C., Dio fattosi uomo, al quale il Padre ha sottomesso tutto tranne se stesso, e lo Spirito Santo. Aggiunge lo Spirito Santo senza precisare altro, ed essi sono realmente tre, ed essi sono realmente tre. Dello Spirito non dice oltre, forse non è capace di sviluppare ancora, anche se più tardi abbozza nella seconda parte dell'omelia una illustrazione che però non va molto a fondo. Per quella precisazione avremmo dovuto aspettare 10-15 anni il grande Tertulliano. Se poi vuole apprendere in che modo si dimostra un solo Dio, sappia che una sola è la sua potenza, e come quanto alla potenza Dio è uno solo, così quanto all'economia si dimostra triplice. Ecco, Dio ha una potenza, una mia dynamis, dice il testo greco, e poi invece diventa triches, l'epidexis, il modo in cui si mostra secondo l'economia. Attenzione, questo non significa nel senso modalista, debole, è triplice la manifestazione dell'unico Dio. No, Dio si dimostra triplice perché triplice è veramente, l'ha appena detto, sono tre veramente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questa è la realtà dell'economia, altrimenti l'economia sarebbe una barzelletta che chissà perché Dio ha inscenato con questi cambi di scena, con questi colpi di scena, e invece no, dice lui, Dio vuole proprio farci vedere che cos'è Dio che era solo ma non era unico, che era molteplice in sé anche quando era monos. Questo lo spiega nella seconda parte dell'omelia a cui stiamo per arrivare. Infatti dice, come spiegheremo dopo, quando esporremo il discorso sulla verità. Perciò queste testimonianze, fratelli, ci si dimostrano perfettamente coerenti. Uno solo è Dio al quale bisogna credere, ma ingenerato, impassibile, immortale, che fa tutte le cose, quante vuole, come vuole, quando vuole. Che cosa dunque di fronte a queste affermazioni oserà Noeto? Questo intelligente che non capisce la verità, bellissimo, questo è più bello in greco perché gioca con l'allitterazione di noeto e di non capire, dice noetos menon, un noeto che non noeta, si direbbe se volessimo renderlo con un brutto italiano. Dato dunque che anche noeto è stato ormai confutato, veniamo alla dimostrazione della verità, per stabilire la verità contro la quale si sono avute tutte queste siffatte eresie, che però non sono in grado di dire alcunché. Ora io vedo che praticamente mancano 14 minuti, anche meno, alla fine della trasmissione, e quindi piuttosto che imbarcarmi in una corsa disperata per leggere gli altri 10 paragrafi dell'omelia, voglio sentire voi con quello che avete da dire, cosa vi ha suscitato, le vostre impressioni e magari delle domande. La linea alla regia.
Pronto?
Sì, buonasera. Buonasera,
sono Francesco, chiamo da Caserta. Ho ascoltato con attenzione, soprattutto diciamo la prima parte. La seconda parte è un po' di meno perché ero in auto e a volte attraversavo le gallerie. E quindi non avevo il segnale. Beh, io volevo riferivo a quello che lei dice, si riferiva all'economia della rivelazione divina. Io, lei intende in effetti come disegno divino, che in qualche modo ne parla anche, mi pare, Benedetto XVI, in una catechesi che fece un po' di tempo fa sulla lettera agli Efesini di San Paolo.
Sì.
Questo volevo capire se per economia si intende il disegno divino che non solo Dio ha per la Chiesa, ma per ognuno di noi. Questo volevo capire.
Grazie Francesco. Sì, allora, la domanda è bella e permette di fare una puntualizzazione. Forse chi ha seguito tutto ha potuto cogliere meglio, ma sarà utile, immagino, per più di qualcuno. Allora, sì, esiste un contenuto teologico, tecnico, condiviso, soprattutto diciamo nella teologia occidentale, che è quello ricordato da Francesco, citato anche non solo una volta da Benedetto XVI, perché l'aggettivo economico, il sostantivo economia in teologia si usa costantemente per indicare ciò che dice la parola in senso greco primigenio, cioè un piano, una disposizione. Chiaramente parlando della storia della salvezza si intende il piano della salvezza per il mondo. Economia si contrappone, si giustappone in questo piano, sul piano teologico, e parliamo precisamente adesso di teologia occidentale moderna, a immanenza. Ne parlavo la volta scorsa. Da una parte abbiamo la manifestazione di Dio nel mondo, questa è l'economia, e dall'altra abbiamo la vita di Dio al proprio interno, l'immanenza. Chiaramente non devono essere messe in contrapposizione, e anzi il grande axioma raneviano ci insegnava proprio che la trinità economica è la trinità immanente e viceversa, e questo è il punto che noi moderni abbiamo un po' paura di recuperare, ma volevo mostrare appunto come gli antichi invece ce l'avessero ben chiaro. Questo può significare anche il piano di Dio per la salvezza di ciascuno di noi? Sì, può significare, ma da come indicavo, la semantizzazione di questo lemma teologico è piuttosto orientata sulla storia della salvezza come storia complessiva, storia generale, quindi la rivelazione, la scrittura, la tradizione, il magistero fino alla fine del mondo. Questo è piuttosto l'economia. Oltre a questo c'è l'aspetto cristologico, che a oggi è sviluppatissimo al punto da essere praticamente sinonimico nel mondo ortodosso, soprattutto quello grecofono, dove economia significa incarnazione del verbo, si dice l'economia. Dicevo che a Natale con gli ortodossi greci perlomeno ci si fa gli auguri per l'economia, buona economia, festeggiamenti per l'incarnazione, rallegramenti tra i cristiani per l'incarnazione che è fruttata la salvezza al mondo. Io ringrazio Francesco e sento se c'è qualche altra telefonata. Sì, no, ecco, avevo capito male che dovevano esserci più telefonate, invece c'era soltanto questa di Francesco da Caserta, che comunque ci è servita per dare un approfondimento sul concetto di economia. Anticipo, visto che evidentemente dovremo rimandare alla puntata del prossimo mese la lettura della Pars Constovens del Contronoeto, cioè quella in cui Ippolito propone la sua spiegazione della dottrina trinitaria, anticipo che lì economia si usa in diverse accezioni, una delle quali è anche la triplice economia, una bella espressione in cui economia non ha più quel senso generico che dicevo adesso, quindi della storia della salvezza, non ha più neanche soltanto quel senso cristologico che indica l'incarnazione, ma un senso più squisitamente trinitario, cioè che indica lo scandirsi della rivelazione nella quale Dio ci si mostra così come egli è, ed è veramente tre persone. Qui abbiamo visto che di sfuggita Ippolito usa la parola persone, solo che la usa così en passant, senza definirla, senza spiegare in che senso, che è difficile intenderla come un'argomentazione teologica vera e propria, così come invece ci sarà negli autori posteriori. Rileggiamo a questo punto, visto che abbiamo un paio di minuti, soltanto l'ultimo passaggio, dove si è parlato della manifestazione triplice. E vorrei sottolineare questo passaggio perché l'eresia contro cui Ippolito si sta battendo, l'eresia di Noeto, è nota in Oriente come patripassianesimo, poi Tertulliano l'avrebbe combattuta praticamente identica sotto il nome di Prassea, che era l'eretico con cui aveva a che fare lui, e più tardi si sarebbe imposta con il nome di Sabellio, da cui anche sabellianesimo. Il nome moderno invece sarebbe diventato il modalismo. Che cos'è questa eresia? È sempre un'eresia inventata, questa qui di cui stiamo parlando, è sempre un'eresia inventata per salvaguardare l'unità divina. Significa dire, ecco, torna alla centralità della domanda posta da Francesco, che l'economia è una cosa e l'immanenza è un'altra. Un conto è quello che Dio fa nella storia, un conto è quello che Dio è in sé. Dio in sé è uno, nella storia si manifesta triplice. Questo è un punto su cui Ippolito invece ha le idee chiarissime. Magari non riesce poi a giustificare fino in fondo, ma è sicurissimo che la fede cristiana, e in particolare la teologia, che ha il compito di sviscerare con la ragione ciò che la fede crede, non possa permettersi il lusso di buttare all'aria l'economia. L'economia è una cosa seria. Se Dio si è manifestato triplice, non è perché non potesse manifestarsi altrimenti, ma perché voleva che sapessimo che lui è veramente triplice. E triplice come? È triplice secondo l'economia, dice, e si manifesta triplice secondo l'economia, ma nella potenza è unico. Questa unione sarebbe stata giudicata un po' debole nei secoli a venire, quando qualcuno avrebbe poi detto, ecco, Dio è uno secondo la potenza, è uno secondo la volontà, nei secoli successivi avrebbero detto, è un po' debole, come dire la concordia di tre amici che vanno a pesca, che sono molto concordi, ma che sono tre persone nate diversamente da tre donne distinte. Non possiamo dire Dio di Dio questo, altrimenti diventiamo triteisti. E allora sarebbe stata introdotta la categoria di sostanza, a dire che c'è un'unica sostanza che tiene insieme le tre persone. Questo già fin dallo step successivo sarebbe avvenuto, già con Tertulliano. Questo con Ippolito vedremo la prossima volta che non avviene. Tuttavia, rileggiamo insieme questo passo. Ci sono molti altri passi, anzi tutti, che rendono testimonianza alla verità. Perciò, anche se non vuole, Noeto è costretto a professare il Padre Dio Onnipotente e Cristo Gesù, Figlio di Dio, Dio fattosi uomo, al quale il Padre ha sottomesso tutto tranne se stesso, e lo Spirito Santo, ed essi sono realmente tre. Se poi vuole apprendere in che modo si dimostra un solo Dio, sappia che una sola è la sua potenza, e come quanto alla potenza Dio è uno solo, così quanto all'economia si dimostra triplice, come spiegheremo dopo, quando esporremo il discorso sulla verità. E a questo punto il discorso sulla verità ce lo gusteremo insieme domenica 18 agosto 2019 per la prossima puntata di Padri Nostri, quando sarà pieno clima ferragostano e noi ci refrigereremo con una bella lettura di Ippolito. Quindi per questo mese io vi saluto qui, grazie di averci seguiti, da Giovanni Marco Tullio è tutto, la linea alla regia.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.